Ciao ragazzi, sono Luca da Milano. Allora, Pioli è un bravo allenatore con dei limiti evidenti a livello caratteriale e non sarà mai un top probabilmente. Non è però né un brocco, c'è anche da dire questo, ha delle attenuanti. Non è facile allenare una squadra con tanti giocatori a scadenza di contratto, perché poi è una questione anche di stimoli. Çalhanoğlu, per esempio, fra un mese non si sa dove andrà. E credo che in questa stagione abbia avuto anche dei problemi a trovare un centravanti spesso e volentieri. Quindi bisogna imputare anche qualcosa alla direzione dell'area tecnica.
Allora, eh sì, qualche osservazione, però una cosa che voglio dire, ci tengo a sottolineare, nessuno ha dato del brocco a Pioli, eh. Cioè, uno può avere, diciamo così, una perplessità sulla gestione di questo finale, sul 2021, perché qualcuno magari prima se l'è preso quando in studio qui Dario ha dato un giudizio forte sul Milan in questo girone del 2021, però dobbiamo anche fare i conti matematici. I numeri dicono che è la squadra lì davanti che ha fatto meno punti. Non a caso sta perdendo la Champions o comunque se la sta giocando all'ultima giornata. Quindi il tracollo c'è stato. Almeno dal punto di vista numerico, questo è un dato di fatto, cioè un dato numerico che non possiamo non dire. Poi se dà fastidio è un altro discorso, ma il 2021 del Milan, correggetemi Stefano Eranio e Luigi Foscali, non è stato un 2021 come la prima parte della stagione, altrimenti stavamo parlando di altro, Stefano.
No, ma certo, però se dobbiamo partire dall'inizio, no? Certo che è una squadra, anche il Milan, una squadra giovane dove man mano attraverso le idee di Pioli, attraverso la crescita di qualche elemento, sempre per merito anche delle conoscenze che man mano ogni partita questi giocatori hanno appreso, hanno fatto un girone d'andata ma oltre a ogni aspettativa. È normale che poi il ritorno, quando sprechi tante energie, è fisiologico, no? Però la squadra forte, cioè dove è esperta e è tutta al suo posto,
Ci può gestire determinate cose.
supplisce in certe cose. È normale che, se andiamo a vedere comunque la panchina del Milan, c'è grandi, no, rincalzi. Cioè, se si fa male Ibra, se non ce l'hai un Ibra. La società ha cercato a low cost di prendere Mandzukic, ma l'avrei fatto anch'io questo, che adesso è un
Che poi Ibra ha
errore, ma
saltato
io
tante partite, e il Milan vinceva anche senza Ibra a un certo punto, se ce lo
no,
ricordiamo.
sì, esatto, però Ibra in campo è una cosa e il Milan senza Ibra un'altra, anche perché incute terrore, cioè porta via
Tu dici
comunque,
l'aspetto
pur non
psicologico,
facendo
certo.
ma sicuro, anche perché contro il Cagliari aver avuto lui dentro l'area di rigore con alcuni cross che sono arrivati, ma uno in testa gli capitava e ti faceva del male. Cioè, anche la preoccupazione dell'avversario, devi andarlo a marcare in due e uno rimane libero. Cioè, ci sono delle situazioni che
Certo,
diventa
certo.
difficile anche spiegare, però è troppo, troppo importante avere un giocatore del genere, perché è completo, non tiene mai una posizione, però se la va a cercare per la sua intelligenza, per la sua esperienza, per la sua forza. Cioè è difficile avere il sostituto. Però l'ultima partita, devo dire che alcuni giocatori hanno giocato, cioè hanno sentito troppo la partita e hanno giocato sottotono. È sembrato proprio quella partita dove l'obiettivo è lì vicino, però la troppa preparazione, la troppa pesantezza di questa gara, di questi punti, ha portato a non rendere al meglio. E poi è normale, quando c'è di là una squadra che è forte, che ha fatto il campionato sotto ogni aspettativa, perché la squadra era veramente da Coppa UEFA, quella del Cagliari. Se andiamo a vedere poi i giocatori che ci sono in campo, hanno giocato tutti dietro la linea della palla, non hanno dato un metro perché conoscevano, hanno preparato bene la partita. E se il Milan non è stato all'altezza perché era sottotono, per parecchi giocatori hanno giocato sottotono, diventa difficile poter
Assolutamente.
vincere questa partita, no?
Allora, intanto sento Luigi Foscale, ma presento anche, do il buon pomeriggio, si unisce a noi il collega amico di Mediaset, Pepe Ferrario. Ciao Pepe, ben trovato.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito. C'è Luigi Foscale e Stefano Eragno con noi. Luigi, voglio venire da te per rispondere anche alla domanda dell'ascoltatore che, diciamo così, mette un po' in discussione Pioli. Però, ripeto, nessuno di noi ha mai definito Pioli un brocco. Quindi, diciamo così, questo non è un giudizio che ci appartiene. Possiamo fare una critica sull'andamento dell'ultima parte, su alcune scelte, però brocco non l'ha definito nessuno. Prego.
Saluto innanzitutto Ferrario che è entrato, ma soprattutto rispondo all'ascoltatore che ha lanciato una sfida più che altro, una butade, perché Pioli è fortissimo secondo me, con i giocatori che aveva la rosa più giovane a livello italiano, ha fatto un campionato eccelso, ha fatto molto bene, ha giocato molto bene, certo ci sono stati dei punti deboli, legati a due aspetti secondo me. Il primo aspetto è quando il Milan trova delle squadre più in forma, che corrono di più, soffre. E il secondo aspetto è la mancanza di esperienza a livello di spogliatoio. Si vedeva le ultime partite che erano tesi. Quando il Milan è sceso rilassato mentalmente ha fatto delle partite fantastiche. Quando si vede con la Juve per esempio, quando il Milan aveva l'ansia da prestazione, come con il Cagliari, non è riuscito a dare il massimo del proprio risultato, cosa che invece il Cagliari, quando invece era libero di mente nell'ultima partita, è riuscito a dare quella impressione che la non pressione gli permetteva di giocare. Si sono un po' invertiti i ruoli, secondo me, in quel caso.
Pepe, che ne pensi tu? Poi voglio andare a chiedervi anche una cosa sull'Inter e un paio di curiosità prima di salutarvi. Pepe?
Beh, se parliamo della partita di domenica col Cagliari, io riprendo quello che ha detto in sede di commento tecnico Ambrosini, quando, guardando la partita, diceva che la salvezza raggiunta dal Cagliari anzitempo, prima di iniziare la partita, che da alcuni, io leggevo alcuni commenti di alcuni tifosi milanisti, era stata salutata come in maniera estremamente favorevole, diceva attenzione perché adesso il Cagliari, dopo aver sofferto per tante giornate, per tanto tempo, può giocare con la mente libera, tranquillo, e questa è una squadra che gioca viceversa. Il Milan, come è stato detto, ha pagato un'ansia da prestazione evidente, crescente, più passavano i minuti e più si sentiva il peso di un risultato, di un gol che non veniva. Poi perché questo gol non sia venuto? Ragazzi, ma se tu hai in rosa un giocatore come Ibra che imposti un certo tipo di gioco e ti viene a mancare, sì, in altre partite i giocatori hanno overperformato, però quando in campo ti manca la personalità e la capacità di attraverso di sé due uomini, di spizzare una palla, di creare sempre un pericolo, poi in campo partite del genere. Per fossi un tifoso milanista continuerei a sperare, perché quest'anno la squadra ha dimostrato che quando è stata data per spacciata o quasi, invece ha sempre reagito e reagito molto bene, in più di un'occasione. Quindi, per quanto possa essere molto difficile domenica contro l'Atalanta, il Milan ha dimostrato di avere le capacità di fare la partita e di portare via punti anche da campi molto difficili.
Pepe, senti, voglio andare un attimo all'Inter con te, ma la situazione societaria, insomma, si parla di un incontro tra Zhang e Conte, no? In questi giorni, dovrebbe essere questa settimana, per dare una schiarita, oppure, non so, hai sensazioni, oppure ti arriva qualche cosa di diverso?
Non ho sensazioni certe sul quando, perché c'è veramente una cortina di fumo notevole intorno a questo incontro. Già quanto era successo a settembre dell'anno scorso, invece erano già tappate, sì, si incontreranno martedì, infatti poi era successo. Questo, ci sono molti, molti dubbi. Non mi stupirei se venisse addirittura procrastinato alla settimana prossima, una volta che, come sembra, entro questa settimana si dovrebbero avere notizie più certe sull'arrivo benedetto di questo finanziamento, che può dare un po' di ossigeno alle casse dell'Inter, e poi avere questa la possibilità di un incontro chiarificatore tra Zhang e Conte, ma non solo Conte, anche la dirigenza, anche il management è in attesa di risposte, di chiarezza. Quello che so io, che poi voglio dire, quello che bene o male tutti i colleghi che seguono l'Inter sanno è che la volontà da parte tanto dell'allenatore quanto del management è quella di proseguire, di restare, ma chiaramente pretendono chiarezza sul progetto futuro, non su quanti giocatori dovranno essere ceduti o meno, ma su quale sarà l'impianto dell'Inter a venire. Questo la squadra ha dimostrato di essere unita e compatta con l'allenatore e l'allenatore con il management. Adesso aspetta veramente la proprietà finalmente esprimersi in maniera chiara.
Luigi Foscale, questa situazione dell'Inter come la leggi?
Si parla
oggi, la Gazzetta dello Sport, la citiamo perché è giusto citare sempre, la Gazzetta dello Sport parla di 250 milioni e poi vede Conte, quindi questo fondo che potrebbe appunto dare ossigeno, ma allo stesso tempo ricordiamo è un debito questo, giusto? No? Correggimi se sbaglio, Luigi.
Esattamente, fare una considerazione su un'esigenza finanziaria è necessaria da parte, diciamo, della dirigenza ed anche dei giocatori, mi collego anche con i giocatori che hanno vinto uno scudetto meritato, nonostante i rumors che c'erano, hanno giocato molto bene, in maniera molto compatta, quindi tanto di cappello, che si sono visti il giorno che hanno vinto lo scudetto, il giorno dopo, al posto che andare a festeggiare una bella cena, il presidente è andato a decurtargli lo stipendio,
a chiedere sì
cioè a chiedere però in maniera molto tranciana, anche se leggiamo i media, che quello che è uscito sui media. Il fatto che adesso non ci siano delle notizie chiare, secondo me non è un bel segnale, perché se ci fosse stata una notizia chiara sarebbe uscita subito, proprio a livello anche di comunicazione. Cosa sarà a questo punto? Arriverà il finanziamento? Sì, però bisognerà restituirlo con gli interessi. Quindi a dicembre a che punto saremo? A che punto sarà l'Inter se oggi non aveva i soldi? Ecco, questa è una considerazione che sicuramente in tanti si faranno dentro la squadra, e non porta certamente un benessere.
Ragno, che dici? Conte alla fine che deciderà?
Conte di solito cerca di andare nella società che permetta a lui di essere competitivo, e se gli togli questo, a parte lo stipendio che prende, perché comunque il fatto che si muova Conte per la società vuol dire mettere mano al portafoglio, dare a lui la possibilità di creare la sua squadra. Se scema questo, secondo me Conte andrà via, anche perché il fatto di chiedere la decurtazione degli stipendi dei ragazzi per pagare poi il premio partita una cosa talmente assurda, perché se fai il passo, se fai firmi dei contratti, devi cercare di portare avanti questo discorso sino alla fine, e poi quando arrivi alla fine metti sul tavolo quello che è il tuo progetto futuro, ma non sembrerebbe certamente molto, molto roseo a partire da questo, da questi soldi chiesti per poter gestire la società, come dice poi Foscale, con interessi incredibili. Penso che il futuro, se dovesse andare avanti così, non è certo quello idoneo per tenere un allenatore vincente come Conte. Ecco.
Pepe, tu hai questa preoccupazione? Intanto subito ci scrivono, no. Un debito a carico di Suning e non dell'Inter, però Suning è sempre quello che tiene l'Inter.
Quasi come una battuta, sì. Sono 2000 anni che i cinesi sono famosi per essere imprescrutabili, per non capire, per i loro silenzi e per la difficoltà di noi occidentali di comprenderli. Quindi secondo me anche in questa situazione sono 7-8 mesi che leggiamo di tutto e di più, e poi però i fatti non corrispondono e loro vanno avanti per la loro strada, e suppongo che un colosso come Suning
un progetto l'abbia. Io confido, tra virgolette, in questo, confido nel senso che l'Inter è un patrimonio del calcio italiano e mondiale, quindi questa consapevolezza è chiara anche per la stessa proprietà. Riguardo ad Antonio Conte, ma questa è una considerazione che faccio, che non è giornalistica, è proprio una considerazione mia. In questo momento storico, un allenatore che percepisce uno stipendio come il suo, mi chiedo quali altre possibilità possa avere in questo momento. Cioè, ripeto, non è una considerazione sportiva, mi chiedo, perché anche analizzo il valzer possibile delle panchine in questo momento, non vedo questi sbocchi per Conte, a meno che dopo aver vinto lo scudetto con l'Inter non decida di prendersi un anno sabbatico e di attendere novità in futuro. 12 milioni con un contratto a salire, non lo so, non so dove posso andare a prenderlo. Secondo me, io non mi stupirei se invece, detto che tutte le società hanno chiesto una dilazione dei pagamenti, perché tutte le società sono in profonda crisi, italiane e non, ma
non tutte, perché ieri per esempio Carnevali ha precisato a dire che non sono tutte così, e lui ha detto allora, che non è d'accordo a spalmare gli stipendi, eccetera. Sì, sì, sì.
Marco, parliamo dei top club in Italia. E spostiamoci anche in Europa. Tutti i grandi club erano già in crisi e di fronte a questa pandemia hanno accusato perdite ovviamente notevoli. Io non mi stupirei invece se Conte addirittura rilanciasse dopo l'incontro con Suning, rilanciasse prolungando il suo contratto e spalmando gli emolumenti.
Potrebbe essere anche un segnale in questo senso.
Non mi stupirei
se
questo.
Però permettimi di dire, e approfitto per la presenza anche di Luigi Foscale, permettimi di dire, sono d'accordo con quello che tu dici, Pepe, che molti grandi club in questo momento sono in difficoltà. Però è anche vero che ci sono degli altri club che hanno fatto determinate operazioni, facendo bilanci a posto, facendo dei sacrifici. E allora io dico, va bene tutto, però se questi grandi club sono in difficoltà vuol dire che hanno fatto delle cose sbagliate in passato.
Certo.
E allora è il caso che, ok, chiedere, spalmare gli stipendi, giocare quello che volete, però qui bisogna trovare una soluzione diversa, che mi sembrano, oggi abbiamo aperto noi con la norma antidebito spiegata da Marco Bellinazzo, sono tutte toppe, cioè siamo di fronte a delle soluzioni toppe, dove prima non serve così a salvare o a dare un cambio di direzione, cioè servirebbero altre mosse, cioè è inutile continuare ad andare in una strada dove non c'è una soluzione che ti permette di cambiare. A me mi sembrano tutte veramente soluzioni toppe, dove il problema persiste, rimane. E allora giustamente Carnevali dice, ho capito, io però ho fatto delle mosse appropriate con il mio club e non vado a chiedere di spalmare gli stipendi o di posticipare o addirittura di ridurre, perché non è giusto, ho sottoscritto un contratto con questi giocatori. Cioè capisco anche quelle società che ad oggi si sono mosse in una certa maniera e non c'hanno questi debiti. Io questo dico, senza, non è un attacco né all'Inter, né al Milan, né alla Juve, né al Real Madrid, che lamenta i debiti e poi fa un ingaggio ad Alaba di 13 milioni l'anno, e cioè c'è qualcosa che non torna dopo in tutto questo, no? Chi vede dice, ma che ci stanno prendendo in giro? Foscale, come si può cambiare questo scenario? E poi ci salutiamo.
Questo scenario non lo si cambia certamente mettendo un debito sul debito, cioè bisogna o aumentare i ricavi o diminuire i costi, perché le squadre di calcio sono delle aziende i cui proprietari sono dei proprietari di aziende, quindi come nel caso dei proprietari dell'Inter che hanno subito la crisi della pandemia, se il proprietario di una squadra di calcio, la sua holding, ha una crisi, la crisi finanziaria cade,
si riflette su tutto, esatto.
Pioggia, quindi questa è una cosa normale. Il fatto però di fare delle pianificazioni spendendo dei soldi che non si hanno, allora quello è tutto un'altra cosa, ecco. Sono due aspetti diversi. Quindi io per cambiare il sistema, aumentare i ricavi, e quindi ci sono dei campionati che possono dare dei ritorni economici a livello di diritti televisivi che sono molto alti, e questo sono i campionati statunitensi. E
che vogliamo giocare lì?
Esatto, e ridurre i costi come promuovendo i giocatori italiani o comunque dei vivai, così si risparmia.
Vabbè. Qualcuno aveva pensato alla Superlega.
Abbiamo
visto come è andata a finire.
Sì. C'è Iranio, lo salutiamo. Stefano, nel salutarti, ti chiedo come sta andando questa Academy Top Player che state portando avanti tu, Vierkovud, Braglia, insieme a Luigi Foscale. Insomma, come sta andando il progetto?
Siamo agli inizi e stiamo facendo le selezioni per poter partire poi a settembre con un gruppo di giocatori da poter plasmare e far crescere con la mentalità giusta e soprattutto con il lavoro giusto, perciò dovremmo essere un valore aggiunto per loro e per chi ha voglia di crescere, ecco.
Noi naturalmente vi siamo vicini. Stefano, grazie come sempre e buon lavoro, a presto.
Grazie a voi.
Un abbraccio Stefano Iranio. Allora, approfitto ancora qualche minuto, prendo un altro messaggio, no? Al 331-8200-213, dice: ma Carnevali l'ha mai fatta una Champions? Io, per me non vuol dire niente questo. Guarda che vi dico, Carnevali è l'amministratore delegato di una società, correggetemi se sbaglio, che di soldi ne ha, perché il Sassuolo dietro c'ha una famiglia forte, eppure ha fatto sempre una gestione in una certa maniera. O mi sbaglio, Pepe? Correggimi se sbaglio.
Sì, forse probabilmente l'ascoltatore intendeva che di fronte agli esborsi di certe società, di certe dimensioni, la ricaduta pandemica è superiore. Evidentemente, se fatti certi investimenti sul lungo periodo per poi poter rientrare aumentando i ricavi, la ripercussione della crisi della pandemia è superiore, forse intendeva quello l'ascoltatore. Poi il corso che il caso
ti stiamo perdendo, ecco, dicevi Pepe, ti abbiamo perso per un attimo.
No, dicevo che poi questo, al di là delle ricadute percentualmente in maniera superiore rispetto sui grandi club che hanno fatto determinati investimenti, è indubbio che il calcio è stato gestito malissimo negli ultimi anni.
Sì, sì.
Beppe Marotta ha ripetuto ultimamente, ma non solo ultimamente, che il calcio è sull'orlo di un disastro. Marotta se ne andò probabilmente, possiamo dirlo, dalla Juve anche perché non aveva condiviso un certo tipo di investimento, perché riteneva che quell'investimento, al di là dell'aspetto puramente calcistico, avesse un impatto potenzialmente pericoloso sui bilanci di quella squadra. E sommato non c'è andato lontano.
No, è un problema
serio, perché abbiamo parlato di un problema dell'Inter, ma un problema della Juve. Se non dovesse andare in Champions, ha un giocatore.
No, che sai, faccio l'avvocato del diavolo sempre io, perdonatemi, perché mi piace. È vero quello che dici tu, è vero che Ronaldo costava tanto, poi va all'Inter e dà 12 milioni di ingaggio a Conte. Insomma, non è che gli dà i bruscolini, capito, per prendere Conte.
D'accordo.
A lungo 59, andare anche quello va sul
59,
bilancio.
No, ma dico tra 59 milioni lordi e quanti sono 22, c'è una differenza,
sì, sì.
Ma questo non è un discorso, cioè, io
7,5 a Vidal per dire ci sono delle cose, delle incongruenze
il calcio in sé è gestito male. I soldi che diamo, che vengono dati ai procuratori, quando si parla di parametri zero, che è la bufola più grossa del mondo, il parametro zero non esiste, sono soldi che non vai a dare per il cartellino, ma vai a dare stipendi improponibili, e poi ti ritrovi sul gopo giocatori che non pagano lo stipendio che prendi e non sai venderli, perché non puoi più vendere. Come fai a vendere un Ramsey che percepisce 7 milioni all'anno di ingaggio? Chi te lo prende oggigiorno in questo momento? Però l'hai preso senza pagare il cartellino, hai pagato i procuratori ed hai questi ingaggi. Allora, è tutta una bolla che ruota attorno al calcio, come tutte le
sì,
bolle.
Sì, sì, no, ma apposta io sono d'accordo. Però bisogna trovare delle soluzioni che possano, secondo me, ridimensionare proprio tutti. Luigi, e poi ci salutiamo, Foscale.
Sì, la soluzione sono i giovani. Sono i giovani, perché i giovani non costano, o meglio costano pochissimo in fase di crescita, possono diventare anche un ricavo, ma soprattutto con un giovane cresciuto nel vivaio di una squadra è più probabile che rimanga un giocatore, che diventi anche una bandiera. Ecco, questo secondo me è il futuro, ritornare ai giovani.
Questo secondo me è veramente una strada che bisognerà percorrere. Io voglio
ed evitare, perdonami, che un giocatore che segna 4 gol in un campionato e poi ti venga a chiedere il raddoppio dello stipendio, perché anche questa è una delle anomalie. Però,
sì, sì, bravo, bravo. Sì, sì, hai ragione, Pepe, ma ci sono delle anomalie che sono assurde.
C'è gente che segna 5 gol e pretende di guadagnare 3 milioni perché ha segnato 5 gol.
Arriva la gente, ti bussa perché devi aumentare l'ingaggio, perché glielo devi fare più lungo, perché questo, capito? Tutto, sì, sì, ma infatti ci sono delle anomalie che vanno comunque eliminate. Io vorrei ringraziare tanto Luigi Foscale e Pepe Ferrario per essere stati con noi. Grazie, a presto, un abbraccio.
Grazie a voi, un abbraccio.
Buona giornata.
Grazie Luigi, a presto. Dice il Sassuolo, la Champions non la fa perché non spende più di quello che ha. Fare come Inter, Juve e via dicendo, sono bravi tutti. È un po' questo il senso del discorso, secondo me. Cioè, siamo arrivati, io ragazzi ve lo dico, secondo me la pandemia in questo momento che ha colpito tutti, ok, ma il calcio aveva già un problema prima. La pandemia ha accelerato il processo, ma il problema c'era. Questo è, se noi invece diciamo colpa della pandemia, tutta colpa della pandemia, no, non è così. I problemi c'erano già prima e questo è chiaro che è stato accelerato da questa situazione, ma sarebbero inevitabilmente venuti fuori. E a me non me lo togli nessuno dalla testa che la Superlega era un modo per allungare ancora di più questa situazione, non per risolverla. Break, torniamo tra poco.